Buonasera a tutti, io sono commosso e grato per questo invito e anche per le belle parole del Vescovo Carlo che praticamente hanno già detto la sostanza di quel che io devo dire, si potrebbe cominciare subito a discutere, ma e poi anche di Don Guglielmoni che ha fatto un vero e proprio elogio funebre. Presente cadavere. Ma volevo dirvi che sono molto lieto di aver accolto questo invito tra i tanti che ho avuto per parlare di questo libretto a cui sono particolarmente affezionato perché ho travasato in esso l'esperienza di vita pastorale che stiamo facendo a Venezia. Non è solo frutto della farina del mio sacco, ma c'è proprio, è frutto di una realtà simile a quella che voi avete cominciato, che noi chiamiamo scuola di metodo, nella quale appunto 300 responsabili di tutta la diocesi si trovano regolarmente. Abbiamo fatto una prima parte per approfondire questo tema, come nasce e come vive una comunità cristiana, e ora stiamo facendo una seconda parte che dura ormai da 3 anni, è un pochino più difficile ed è intitolata Le implicazioni antropologiche, sociali e cosmologiche dei misteri della fede. Quindi cerchiamo di far vedere come la Trinità, Cristo, eccetera, c'entra con la vita di tutti i giorni. C'entra col modo di amare, di lavorare, di praticare la giustizia, di cercare la pace, di riposare, di usare il denaro, eccetera. Perciò è il frutto di un percorso questo piccolo testo e anche il tema di questa sera, che mi auguro possa essere realmente anche il percorso di questa scuola. E il motivo per cui ho accettato, avendo dovuto dire molti, molti no a tanti confratelli vescovi, è proprio perché quando Monsignor Carlo mi ha telefonato tanto tempo fa, ho visto che c'era un soggetto al lavoro. Allora, siccome io non credo tanto alle conferenze come conferenze, cerco di usare il mio tempo andando laddove so che c'è un soggetto che si prepara e che soprattutto poi raccoglie, e quindi allora è efficace, altrimenti una singola apparizione, non è, soprattutto alla mia età, diventa un po'... in questo senso vi invito ad avere un po' di pazienza, cioè noi uomini della civiltà, delle reti, abbiamo un'idea un po' superficiale dell'ascolto. Confondiamo l'ascolto con, come dire, con la percezione immaginativa che ci viene attraverso la televisione, l'internet, per cui ciò che subito non ci corrisponde lo scartiamo, diciamo è difficile, questa parola sulla bocca di tutti, sempre tutto difficile, nel senso che se uno dice quello che tu sai già e ti conferma, allora è facile. Se uno cerca di dire una cosa nuova e ti fa far fatica, diventa automaticamente difficile. Questo per dire che bisogna mettere in conto di lavorare un pochino dopo su questo, sulle parole che io dirò. Si può pensare che tutto vada giù liscio. Già il breve dialogo che avremo dopo ci aiuterà in questo senso. Voglio anche aggiungere che uno dei motivi per cui ho detto il mio sì è l'amicizia intensa e la colleganza di lunga data che mi lega al Cardinal Caffaro da tanti, tantissimi anni, e quindi l'ho sentito come un atto di omaggio nei suoi confronti, ma poi qualcuno di voi mi ha gentilmente scritto per dirmi che anche il mio grande predecessore Pio X Sarto venne qui in occasione di una celebrazione per San Donnino. Quindi anche questo è un elemento che mi fa piacere, insomma, riannodarmi a un così grande patriarca di Venezia. Io vorrei dire le cose che intendo dirvi in cinque punti, così non sono tutti lunghi uguali, perciò non fatevi illusioni, magari tra lui sono più corti e non sono più lunghi, quindi magari uno arriva verso il 13 e siamo quasi alla fine, magari non è vero, insomma. Il primo l'ho intitolato così: educare nella società contemporanea, cioè educare oggi, che è la grande emergenza, no? Incomincio da una bellissima citazione di Benedetto XVI nella lettera alla diocesi di Roma del 2008 sul compito urgente dell'educazione. Il Papa fa questa considerazione molto profonda. A differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell'ambito della formazione e della crescita morale delle persone, l'educazione, non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché la libertà dell'uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona, ciascuno di noi e ciascuna generazione deve prendere di nuovo e in proprio le sue decisioni. Anche i più grandi, ecco una cosa importante perché su questo termine che sto per dire si gioca la questione, anche i più grandi valori del passato non possono essere semplicemente ereditati. Su questo l'equivoco molto grosso oggi. Vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una sofferta scelta personale. Questo è il punto di partenza. Il Santo Padre tocca due punti decisivi per l'avventura educativa in questo passaggio: la libertà e i valori. Tuttavia, tutti e due questi fattori che noi percepiamo decisivi per il processo educativo hanno assunto oggi una forte problematicità. Non possono essere dati per scontato. Vediamo in cosa consiste questa problematicità. In un certo senso entrambe queste parole sono state sottoposte ad una forte riduzione. È come se l'ampiezza del loro spettro fosse stata ridotta. La libertà è sempre più identificata con uno dei suoi aspetti, molto importante, e tuttavia solo uno, cioè la libertà di scelta. È come se il mio essere libero si riducesse solo alla libertà di scegliere, mentre noi sappiamo che la libertà deve fare i conti con altri due fattori. Il primo fattore è che io scelgo, ma non posso prescindere dal fatto che sono situato in un corpo, sono una creatura e che quindi mi trovo dentro delle inclinazioni e degli orientamenti che provengono da questa mia condizione, di cui la libertà deve tener conto. Pensiamo alle inclinazioni più ovvie, anche a quelle che in un certo senso abbiamo in comune con gli altri esseri viventi, come gli animali, per esempio il cibo, il sonno. È chiaro che noi non mangiamo come gli animali, la libertà c'entra. Non beviamo come gli animali, la libertà c'entra, però non è che possiamo prescindere dal fatto che ci troviamo dentro queste inclinazioni che precedono l'atto della scelta e che io debbo orientare. Quindi c'è una dimensione primaria della libertà che precede la scelta, ma poi la nostra libertà è spalancata all'infinito ed è chiamata ad operare le sue scelte lasciandosi attrarre dall'infinito. E noi non siamo mai soddisfatti delle singole scelte, proprio perché attraverso queste singole scelte l'infinito lentamente ci attira a sé, perché il nostro desiderio sopravanza sempre la singola scelta. Quindi c'è un altro, c'è un terzo fattore della libertà. Ebbene, è come se nella società di oggi il primo fattore le inclinazioni e il terzo fattore l'attrazione dell'infinito fossero eliminati. La libertà è solo la libertà di scelta. Ma c'è un'ulteriore riduzione all'interno di questa libertà di scelta. È che proprio perché questi altri due elementi sono stati di fatto praticamente eliminati, non più presi in considerazione, uno riduce la libertà di scelta al puro fatto di scegliere, senza mettere in relazione questo fatto di scegliere con il bene che sceglie, con ciò che sceglie. È come se io dicessi: sono libero perché scelgo, non importa come scelgo. La libertà è ridotta allo scegliere per scegliere. Capito? Questo rende molto problematico il processo educativo. Quindi questa è la prima riduzione. Vado per forza di cose rapidamente, però nel libretto o anche in altri testi citati si può trovare un'ampia articolazione di questa considerazione. Cosa succede con i valori? Quando i valori non vengono negati, e spesso lo sono proprio in nome di quella libertà ridotta di cui abbiamo parlato prima, quando non vengono negati, finiscono per essere trattati e presentati come un elenco di concetti, come un elenco di principi, freddo, che non parla ad una libertà che è già così ristretta e così ridotta. Quindi tutto questo lamento sui valori, i giovani non vivono più i valori sono dove sono finiti i grandi valori, è come un lamento sterile, perché i valori sono ridotti ad astrazione. Allora, educare in una società che ha reso problematico il doppio decisivo fattore dell'educazione, libertà e valori, come fare per ricollocare nella giusta posizione il tema della libertà e il tema dei valori? Occorre mettere in campo un altro tema, il concetto di esperienza. Bisogna mettere in campo il fattore esperienza. L'educazione ha a che fare con l'esperienza. Ciò che infatti è in gioco nel processo educativo non è anzitutto la trasmissione di questa o di quella nozione, di questa o di quella competenza, di questo o di quel sapere, ma nell'educazione in senso forte è in gioco anzitutto la capacità di trasmettere un senso globale dell'esistenza. La parola senso comprende l'aspetto del significato e l'aspetto della direzione. Educare significa comunicare un significato per la vita e dare una direzione alla vita, il che non si ottiene solo attraverso la trasmissione di nozioni, ma si ottiene soprattutto, ecco qui un fattore molto importante che introduco, soprattutto attraverso relazioni buone e attraverso pratiche virtuose. La nostra capacità educativa anche nella Chiesa oggi è in difficoltà, perché sono in difficoltà le relazioni buone. Il famoso dialogo di Gesù col giovane ricco: cosa devo fare per ottenere vita eterna? Gesù dice i comandamenti, eccetera. Ma prima aveva fatto una premessa: perché mi chiami buono? Uno solo è buono. Quindi sposta il discorso dal bene, valore astratto, al buono. E quando quello gli dice, in maniera per cui Gesù resta ammirato, che osserva già tutti i comandamenti, cosa fa? Gli propone delle relazioni buone, gli dice vai, vendi tutto e dallo ai poveri, una nuova relazione tra gli uomini, e poi segui una relazione con lui. Il primo fattore educativo è la relazione buona, lo impariamo da bambini, è attraverso le relazioni primarie buone col papà, con la mamma, coi fratelli che siamo introdotti a intuire che cos'è il bene. La relazione buona mi spalanca la promessa del compimento, mi fa vedere la strada per il desiderio di infinito. Allora, forte di questa promessa, accetto anche il precetto e la legge pur di raggiungerla, perché la voglio raggiungere. Quindi senso della vita, relazioni buone e pratiche virtuose. Cioè, le relazioni sono buone perché sono fatte di pratiche. Pensate, penso alla mia generazione, ma anche molti di voi qui lo possono confermare, molti dei nostri genitori non ci facevano i discorsi, ma il loro stile di vita passava quasi per osmosi, per la pratica virtuosa del loro modo di vivere. Abbiamo perduto questo, relazioni buone e pratiche virtuose. Allora, per educare bisogna, e relazioni buone e pratiche virtuose sono il contenuto dell'esperienza umana. Quindi dobbiamo mettere in campo una simile esperienza. Come il grande genio Peggy ha scritto, le crisi dell'insegnamento, disse lui, non sono crisi di insegnamento, ma denunciano crisi di vita, e sono crisi di vita esse stesse. Questo è il punto. Non è in crisi l'insegnamento, anzi le tecniche di insegnamento sono iper sviluppate, le possibilità di apprendimento sono molto più ampie che 20 o 30 anni fa. Ciò che è in crisi è il senso della vita, è la pratica della vita, l'esperienza della vita. Dove non esiste una vita adeguata non si può comunicare nulla e quindi non si può educare. Quello che conta non sono i valori in astratto, ma l'esperienza che se ne fa. Mi ha colpito molto da questo punto di vista l'affermazione di un filosofo ateo come Deleuze, che è stato lo scopritore, colui che ha introdotto la parola postmoderno, postmodernità. Scrive a un certo punto, educa non chi dice fai così, ma chi dice fai con me così. Fai con me così. Capite che c'è una bella differenza? Il problema non sono i valori in sé, ma il problema è come far fare l'esperienza dei valori. Questo i genitori oggi lo capiscono bene di fronte a tante ribellioni di figli. Non è non devi far così, non devi far così, non devi far così, ma far fare l'esperienza del fare giusto, del fare secondo il bene, dello scegliere secondo il bene. Quindi riduzioni della libertà e dei valori, messa in campo dell'esperienza attraverso relazioni buone e pratiche virtuose, perché l'educazione fa fare l'esperienza dei valori. Terzo passo per affrontare il travaglio dell'educazione nel mondo contemporaneo è che l'educazione è sempre, sempre, inevitabilmente l'introduzione di tutta la persona a tutta la realtà. Una relazione di tutto l'io in tutte le sue esigenze, in tutte le sue istanze, in tutte le sue necessità, in tutti i suoi desideri, attraverso la sua capacità di giudizio, di affezione e di azione, introduzione di tutto l'io in tutta la realtà. Allora questo significa che in quanto comunicazione di un'esperienza integrale di questo genere, l'educazione è anzitutto una questione di relazione. Relazione tra educatore ed educando, che non sono mai due individui separati, ma sono sempre immersi in trame sociali di rapporti e di relazione con tutta quanta la trama delle circostanze che costituisce la realtà. A partire dall'io in relazione, io scrivo sempre d'ora in avanti per un problema che non posso approfondire adesso, ma che per me è uno dei caratteri di fondo di questo travaglio della postmodernità, perché noi siamo all'inizio di un tempo assolutamente sconosciuto, del tutto inedito nella storia dell'umanità. No, siamo come dei bambini affascinati e impauriti di fronte a questo tempo. Io dico spesso che l'uomo postmoderno, l'uomo dopo la caduta dei muri, è un po' come un pugile suonato sul ring, quando riceve un uppercut di quelli forti. Quelli della mia generazione amavano ancora la boxe, adesso non è più tanto di moda la boxe, non è. È un tempo in cui l'elemento del combattimento a parole lo si emargina sempre, poi si lotta tutti gli uni contro gli altri e si fanno quelle guerre tragiche che si fanno, però sempre insomma politically correct, cioè, sempre la cosiddetta esteriore buona educazione ha preso il posto della comunicazione tra gli uomini e quindi dell'impegno con la verità, che è anche lotta, è anche nel senso nobile della parola, rispettoso, dignitoso. Ecco, noi siamo, l'uomo contemporaneo è un po' come un pugile suonato sul ring che sta ancora in piedi ma barcolla, non ha punti d'appoggio, non sta su del tutto da solo. Allora io dico che l'io del terzo millennio deve concepirsi come un io in relazione, io lo scrivo come una parola sola, e quindi si capisce che l'educazione significa prendersi cura dell'altro, provocare la sua libertà ad ospitare tutta la realtà in un confronto appassionato a 360 gradi, e a sua volta la realtà chiede di essere ospitata. Questa è secondo me una cosa stupenda su cui si riflette molto poco, perché è una autentica definizione di verità. Cos'è la verità? La verità è il dono che la realtà ci fa di sé e la nostra capacità di ospitare. Anche tutti i negatori della verità di oggi devono almeno riconoscere che i risultati della scienza a cui noi affidiamo la nostra vita pratica di tutti i giorni hanno una qualche valenza veritativa, no? E quindi stiamo a questi dati, siamo qui pacifici in questa stupenda secolare cattedrale perché confidiamo nei principi dell'architettura che la tengono su e che non ce la farà cadere in testa questa sera, no? Quindi c'è un livello della verità che non può essere ultimamente negato. Allora, l'educazione è una relazione che introduce tutto l'io a tutta la realtà, e questo è possibile perché la realtà è intellegibile, si offre all'io e perché l'io è capace di ospitarla, la realtà, di farla propria. Arriva davanti a una facciata come questa qui e resta assolutamente affascinato, preso, no? È la realtà che si fa ospitare. Quindi questo è il primo punto di apertura, cioè la collocazione del problema educativo in questa società. Allora facciamo un secondo passo che ci riguarda da vicino e parliamo un istante del cristianesimo come ipotesi interpretativa della realtà. Se educare significa comunicare un senso di vita, domanda: il cristianesimo è capace di comunicare questo senso di vita? Offre un criterio per affrontare la realtà? Per compiere un'azione, qualunque gesto, deve avere un criterio. Per decidere di andare da qui alla stazione devo avere il criterio di conoscere la strada, e sulla strada devo muovermi in certo modo, cioè per affrontare il reale devo avere un principio interpretativo del reale. Allora ci domandiamo se questa ipotesi esistenziale, aggiungo questo aggettivo, non è un'ipotesi astratta, non è un'idea, perché ha a che fare con la vita, tutto ciò che ha a che fare con la vita ha strutturalmente a che fare con la pratica, abbiamo detto che è una questione di esperienza l'educazione, no? Allora, bisogna che qualcuno, l'educatore, provochi la mia libertà ad accogliere la chiamata che la realtà mi fa. Educare significa che qualcuno che ha più esperienza di me circa il senso della vita mi provochi ad accogliere la realtà. Questo è il punto. Allora, noi cristiani proponiamo Cristo come questa ipotesi sintetica che spiega la realtà. Sulla base della testimonianza che ci viene resa dai santi evangeli, noi continuiamo dopo 2000 anni, con una storia gloriosa come la vostra, a proporre uno, con la maiuscola, che ci offre una modalità attraente, bella, gioiosa, per vivere l'esistenza in tutte le circostanze e in tutti i rapporti che lo costituiscono. Potremmo riassumere tutti questi aggettivi in una parola: uno che ci fa una proposta convincente. Ma potremmo anche aggiungere un'altra parola bella, se la usiamo nel senso profondo con cui la usavano i medievali: una proposta conveniente, non nel senso utilitaristico della parola, ma nel senso profondo, cioè come corrispondente al desiderio di pienezza che ho nel cuore, corrispondente al desiderio di felicità che ho nel cuore. Quindi noi proponiamo Cristo attraverso l'Eucaristia, attraverso i sacramenti, attraverso l'immedesimazione con la parola di Dio, attraverso quelle dimensioni cristiane dell'esistenza, come quel fattore interpretativo della realtà che convince la mia libertà che bisogna affrontare le dimensioni quotidiane del vivere, gli affetti, il lavoro e il riposo, secondo, ecco che introduco la parola, il pensiero di Cristo. Ma il pensiero di Cristo, 1 Corinti 2,16, non è solo un ragionamento, perché nella scrittura il pensiero è sempre un pensiero commosso, c'è sempre una unità profonda di mente e di cuore, non si possono mai separare questi due aspetti, perché l'uomo li domanda così, e quando in una proposta pedagogica si separano questi due aspetti, si combinano dei guai. Quando si fa solo una proposta intellettualistica, appunto, i valori diventano un'astrazione e non muovono il cuore dell'uomo. Quando si fa solo una proposta emotiva, non tiene nel tempo, perché non ha consistenza, non ha ragioni. Allora, noi proponiamo di vivere, come dice San Paolo nella prima ai Corinti, secondo il pensiero di Cristo, cioè immedesimandoci con l'esperienza che Gesù ha fatto della realtà nella sua totalità. Cioè, come lui si è rapportato agli altri, agli uomini e alle circostanze del suo tempo, perché la realtà è la trama delle circostanze e dei rapporti. Se noi riflettiamo la nostra giornata, nella nostra giornata investiamo la realtà a partire dalle circostanze e dei rapporti. Noi stiamo vivendo adesso una circostanza insieme, una circostanza di ascolto reciproco, e stiamo vivendo dei rapporti, nascono dei rapporti, non importa se questi rapporti potranno avere un futuro di convivialità o di conoscenza diretta o meno, ma ciò non toglie che questo brandello di realtà che stiamo vivendo è fatto dall'insieme, da un tessuto, da una trama di circostanze e di rapporti. Allora, vivere Cristo come criterio interpretativo della realtà significa affrontare tutte le circostanze e tutti i rapporti tentando di immedesimarci a come Cristo ha vissuto a sua volta le circostanze che gli sono state date e i rapporti che gli sono stati dati. Cito sempre per spiegare questo, il pensiero di Cristo, una bellissima frase tratta dalle centurie del grande Massimo il Confessore, questo grandissimo padre della Chiesa greca. Scrive a un certo punto: io penso che abbia il pensiero di Cristo chi pensa secondo lui, ma ecco la frase geniale, e pensa lui attraverso tutte le cose. Chi pensa secondo lui e chi pensa lui attraverso tutte le cose, attraverso il rapporto con tua moglie, con i tuoi figlioli, col tuo lavoro, col denaro. Cosa c'entra Cristo lì? La fatica dei nostri ragazzi a 16 anni, cosa c'entra Cristo con la scuola? Cosa c'entra Cristo col primo emergere delle inclinazioni affettive? Cosa c'entra? Noi non diamo più conto di questo. Allora i ragazzi, come diceva il grande cardinale de Ribac, se Cristo non c'entra, lentamente va ai margini della vita, come succede ai nostri figlioli dopo la confermazione. Se va ai margini della vita, tende a diventare un optional. Se ho voglia, se si conferma come un optional, tendenzialmente perde l'interesse e diventa inutile. Quando è diventato inutile lo butto via. La vita è un'altra cosa, si dice, no? Sì, d'accordo, la messa, il catechismo, eccetera, ma la vita è un'altra cosa. Questo è un problema di noi adulti, che poi trasferiamo sui ragazzi. Quindi, Cristo come ipotesi interpretativa del reale significa pensare secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le cose. La grande domanda: cosa c'entra Gesù con il mio quotidiano? Dal momento che l'esperienza è il rapporto con la trama di circostanze e di relazioni che fanno il quotidiano. Il pensiero di Cristo, inteso così, cioè l'esperienza di Cristo, ci mostra che la proposta cristiana non è semplicemente un'opzione di vita tra le altre a nostra disposizione, ma la pretesa, tra virgolette, in senso etimologico, di essere il compimento, lo svelamento compiuto dell'esperienza umana. I grandi greci, ma anche le grandi culture religiose dell'Oriente, formatisi molto prima di Cristo, parlavano di Dio. Ma il nome proprio di Dio, il Dio unitrino, la Trinità, ce l'ha rivelato Gesù. Cioè, Gesù è il nome proprio di Dio. Così tutti gli aspetti, tutti i misteri del cristianesimo sono la manifestazione piena dell'esperienza umana. Ecco perché io devo vedere che l'essere cristiano compie la mia capacità di amare, compie la mia capacità di lavorare, dà un senso al mio soffrire, mi fa vivere nel futuro di Dio, non solo nel presente, mi fa capire che se c'è una prospettiva di vita al di là della morte, di compagnia totale con Cristo, questo cambia il mio modo di amare, di lavorare, mi fa introduce nell'esperienza dell'amore la dimensione del perdono, cambia il mio modo di usare i danari, di concepire la relazione con i beni. Cioè, il cristianesimo ha questa pretesa di completezza, di compiutezza, di compimento dell'umano. Per questo è capace di valorizzare tutti i frammenti di verità che esistono in qualsivoglia esperienza religiosa e in qualsivoglia esperienza umana. Però presenta una specificità che domanda un coinvolgimento. Quindi ultimamente essere cristiani è, nel senso nobile della parola, conveniente, perché compie la mia umanità, spiega realmente la mia capacità di capire tutta la realtà, di accoglierla e di non lasciar fuori niente. La più bella definizione di capacità critica è quella di San Paolo: vagliate ogni cosa e trattenete il valore. Ecco che torna. Vagliate ogni cosa. Cioè, non possiamo più concepire l'educazione come la creazione di giardini rinchiusi, in cui teniamo al riparo. Chi teniamo al riparo da che cosa? Se tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo di Dio, tutto è vostro. Dobbiamo lanciare le nostre persone, i nostri giovani nella realtà totale, però tutto è vostro, ma voi siete di Cristo. Ecco il criterio interpretativo della realtà. E Cristo è di Dio, c'è la Trinità come il luogo dell'amore effettivo ed oggettivo. Allora, terzo passo. Dove avviene concretamente la possibilità di fare esperienza di un rapporto con Cristo come senso adeguato della vita? E per avere il pensiero di Cristo occorre riconoscere, lo citava prima Sua Eccellenza, un antefatto, che è l'antefatto della fede. Nessuno si fa cristiano da sé, nessuno. Tutti diventiamo cristiani a partire dal dono della fede che i sacramenti sostanziano. Quindi, ma cos'è il dono della fede? Come ha detto il Santo Padre in un modo mirabile nel primo paragrafo della Deus Caritas Est, il cristianesimo nella sua essenza ultima non è anzitutto una dottrina, neppure una morale, ma è l'incontro personale con Cristo nella comunità cristiana. Infatti io, quando parlo con i giovani, li sfido sempre, quando pongono tutte le loro difficoltà, in questo modo: tu sei capace di dare del tu a Cristo? Cristo per te è un tu o è un'idea? O è un sentimento? Perché se è un'idea e un sentimento, Cristo è un pretesto per una tua impresa. E moltissimi di noi, e tutti noi qualche volta, cadiamo in questa tentazione di usare Cristo come un pretesto. Perché il rapporto con Cristo non è personale. Cristo non è un tu, non è un volto, non è una presenza reale. Ma per dare del tu a Cristo è sempre necessario incontrarlo, riconoscerlo, permanere in Lui. E questo indica il grande metodo della vita cristiana che Gesù ha istituito. Perché questo, qui è l'equivoco della riduzione di Cristo a pretesto. Perché Gesù, quando arrivava verso la fine del suo cammino terreno, no? Avendo ben davanti il destino di passione, di croce e di resurrezione che lo attendeva, prende i suoi amici, i suoi dodici, va nel cenacolo e celebra la cena ebraica pasquale. All'interno del dinamismo delle benedizioni proprie della cena ebraica, perché ormai è quasi sicuro che fosse la cena pasquale ebraica, prende il pane, lo spezza e inventa, nel senso profondo della parola, inventa l'Eucaristia, che è il genio del cattolicesimo. L'Eucaristia è il genio del cattolicesimo. Dice: questo qui non è pane, ma non è più solo pane. Questo adesso diventa il mio corpo offerto per voi. Questo è un calice di vino, ma questo non è più solo vino, questo è il mio sangue versato per voi. Cosa fa? Anticipa per i suoi amici il grande evento della salvezza. Ma riflettete su questo fatto. Dopo lui aggiunge: fate questo in memoria di me. Non fate altro, non prendete spunto da questo. Ma fate questo in memoria di me. Memoria, secondo l'accezione originaria del vocabolo che gli evangelisti ci tramandano, memoria non è un ricordo mentale, memoria è l'immedesimazione viva, è il rapporto con Lui. Così facendo, fate questo in memoria di me. Che cosa ha fatto? Come ha reso possibile ai Suoi partecipare in anticipo all'unico evento salvifico del Golgota, così ha reso possibile a tutti noi che siamo venuti dopo partecipare posticipatamente a quell'unico evento. Il mistero dell'Eucaristia è il mistero grande della contemporaneità di Cristo alla nostra persona, perché come dice genialmente Kierkegaard, mi può salvare solo uno che mi è contemporaneo. Uno mi salva solo se è presente, se è con me nell'oggi, non mi può salvare uno del passato. E la modalità con cui è presente nell'oggi, il metodo con cui Cristo ha scelto di essere presente è la comunità cristiana, intorno all'Eucaristia. Ecco il grande tema di questa sera, la comunità come condizione dell'educazione. E questo metodo educativo che Gesù stesso ha inaugurato, perché è da insensati quando noi, andando alle ricerche delle tecniche educative più avvedute, che tengono conto della psicologia degli adulti, dei giovani, del modo di comunicare, di quando uno si stanca delle teorie di tutti gli psicologi e pedagogisti, di cui ho grande stima, no? Che dicono che l'attenzione di uno non può durare più di tot secondi, cioè, tutte cose bellissime, ma questo non è il metodo, questo sono delle tecniche. Il metodo è vivere la comunità cristiana. E come possiamo viverla? Ma voi, questo Duomo meraviglioso parla, c'è una grande parola che Sua Eccellenza ha usato prima, la parola tradizione. Una catena di generazioni. Noi non riflettiamo mai, quando spiego questa cosa ai miei giovani o ai ragazzi della confermazione, che sono i più duri di tutti, perché una volta, noi la facciamo in terza media, non so voi, dalla seconda alla terza media sono dentro già un'attitudine di distrazione reattiva estrema, per cui fino alla prima media sono ancora capaci di bellezza e di scoperta, dopo sono in uno stato di problematicità gravissima. Infatti, se noi perdiamo la forza educativa nelle medie inferiori, diventerà sempre più duro riuscire a parlare ai giovani dopo. Ma io dico sempre appunto a loro questa, li invito sempre a riflettere in profondità su questo fatto. Se noi avessimo tempo di stare qui 3 ore, 4 ore, potremmo risalire anello dopo anello lungo la catena delle generazioni fino a quel gruppo di amici che camminavano con lui intorno al lago di Genezareth. Possiamo andare su fino a quell'anello lì. Questa è la tradizione, come dice il grande Blondel, non un insieme di nozioni, ma un'esperienza vitale. Pensate San Donnino, pensate che cos'è questo tempio, pensate ai vostri padri, ai padri dei padri dei vostri padri, la tradizione della comunità garantita dall'Eucaristia. La grande forza del cattolicesimo, su cui adesso anche i nostri fratelli protestanti stanno tornando, compresi quelli che avevano detto che tutto si gioca solo sul puro annuncio, quindi avevano sottovalutato l'elemento rituale, è che da 2000 anni tutte le domeniche in tutto il mondo si lascia le nostre case per compiere questo gesto eucaristico. Cosa ci sarebbe senza l'Eucaristia domenicale? Anche solo da un puro punto di vista sociologico. Infatti le realtà anticristiane dei nostri fratelli protestanti che hanno sottovalutato questo dato non hanno più consistenza. Sono stato di recente a parlare al congresso della famiglia dei cinque paesi scandinavi, che sono un'esperienza interessantissima di pochissimi cattolici in una marea, ma sono in Svezia, sono 120.000 cattolici, vanno più in chiesa 120.000 cattolici dei 6 milioni di luterani che sono la stragrande maggioranza degli svedesi, perché per via dell'Eucaristia. Quindi l'Eucaristia è l'azione della presenza della Trinità in Cristo Gesù, passo, morto e risorto, che mi coinvolge e che mi lega alla catena fisica delle generazioni. Questa è la grande prova di credibilità della Chiesa, alla catena fisica delle generazioni, per cui realmente io sono fratello di Pietro, di Giacomo, di Giovanni e di Andrea, non per modo di dire, posso risalire attraverso tutti gli anelli a come io sono arrivato alla fede, a partire dalla fede di quella comunità primitiva pre-pasquale e post-pasquale. Allora facciamo il quarto passo. A che cosa educa la Chiesa? Oltre, anzitutto, alla logica eucaristica, che implica l'immedesimazione con Cristo. Educa al pensiero di Cristo, ad affrontare Cristo, a vivere Cristo come il senso adeguato della vita. Secondo, educa alla logica del dono, cioè al gratuito, e questo è, se qualcuno avrà la bontà di leggere il libretto, vedrà, questo è il punto più critico di tutti, che non sono riuscito ancora, dopo tanti anni, che cerco di spiegarlo, a farlo capire, perché quando si dice gratuito, tutti pensano di sapere già che cos'è, perché tutti pensano al volontariato, alla generosità. Quando sto facendo, ormai sono al sesto anno della visita pastorale, molti si preparano anche ritornando appunto a questo libretto alla scuola di metodo, e quando devo parlare del pensiero di Cristo quasi nessuno sa dire nulla, ma quando devo parlare del gratuito 100.000 iniziative, noi aiutiamo qui, facciamo là, facciamo i pacchi, c'è il centro d'ascolto, tutte cose bellissime, ma il senso originario del gratuito è l'educazione al dono totale della mia vita. L'immedesimazione a Cristo è l'immedesimazione al dono totale di sé che Cristo fa e che Paolo definisce come il vero culto cristiano. Santo Padre nell'Omelia del Corpus Domini ha detto una cosa straordinaria in quattro parole. Il sacerdozio di Gesù è un sacerdozio unico e irrepetibile, totalmente diverso dal sacerdozio del popolo ebraico e dagli altri sacerdozi, perché il sacrificio di Gesù non è un sacrificio rituale, ma personale, personale. E infatti Gesù è definito come il sacerdote, la vittima e l'altare nello stesso tempo. Tiene in sé tutti e tre questi fattori. E il sacerdote è uno solo. Il cardinale Ouellet del Quebec, parlando ai preti in occasione della conclusione dell'anno sacerdotale a Roma, ha usato questa formula bellissima. Un solo sacerdote Cristo Gesù e 400.000 ministri al suo servizio nel mondo. Un solo sacerdote. Unus sacerdos vester, dice San Tommaso. Ali autem ministri eius. Gli altri sono solo suoi ministri. Quindi educare al dono totale di sé, alla carità in senso proprio. Quindi il gratuito non è una mia iniziativa personale, non è la mia inclinazione di generosità, non è la mia capacità, ma educarsi al gratuito significa imparare concretamente questo dato di fondo di cui noi facciamo esperienza, che l'io è sempre preceduto da un tu. E che quindi l'amore, inteso come apertura all'altro, è la legge dell'esistenza. La vita ti è donata. Ciò implica che tu, per compierti, per realizzare la tua felicità e il desiderio di infinito, devi a tua volta donarla. Fate questo in memoria di me. E c'è una controprova che io cito sempre. Se tu non doni la tua vita, cosa succede? Una sola cosa, che il tempo te la ruba. Non c'è nulla da fare, non esci da questa alternativa. Ecco perché Gesù dice: chi perde la sua vita per gli altri la trova, e chi la tiene la perde. Per esempio questo, allora educarsi al gratuito significa, con la stessa fede, e questo è il punto che non riesco a far capire ai miei, con la stessa fedeltà con cui partecipo all'Eucaristia Domenicale, io devo dare ogni 15 giorni, ogni 3 settimane, una parte del mio tempo libero, tra virgolette, semplicemente per aprirmi all'altro. Dico ai ragazzi, andiamo a trovare i vecchi che sono soli in casa, a giocare una partita a briscola con loro, andiamo a stare un po' con i diversamente abili, senza nessuna pretesa di risolvere i loro problemi, senza quello, se capita capita, avverrà. Ma non ci dovrebbe essere cristiano che non dà parte del suo tempo per imparare il gratuito, che è la condizione dell'amore. Io ho inventato per me come vescovo, come patriarca, le udienze libere. Cioè, una volta al mese chi vuole viene dal patriarca, fa la fila, sono sempre pieno, non risolvo nessun problema perché vengono dei casi disperati. Però questa roba mi spella, mi costringe tutte le volte a imparare qualcosina di più dell'amore. Fedelmente, con la stessa fedeltà dell'Eucaristia, così come ci educhiamo al pensiero di Cristo, fedelmente. E poi la Chiesa ci educa attraverso l'immedesimazione del pensiero di Cristo, attraverso l'educazione al gratuito, e poi a vivere tutte le dimensioni del mondo. Cioè la dimensione missionaria, che però anche qui bisogna liberarci da un equivoco. Noi non siamo dei propagandisti. La Chiesa non è un'associazione, un partito. È la nuova fraternità, è la nuova parentela di coloro che hanno incontrato Gesù. Quindi la missione non è frutto di uno sforzo personale, di una strategia, questa mitologia dei lontani. Ma chi è l'uomo che ogni giorno non deve fare i conti con gli affetti, con il lavoro? Ora, nessuno è a priori lontano da Cristo, che è venuto per accompagnarci a vivere il quotidiano. Allora la missione non è uno sforzo personale, ma nasce dal riconoscimento pieno di stupore e di gratitudine per il dono della fede che ho ricevuto. La missione è una sovrabbondanza sperimentata vivendo in Cristo. Vivendo di Cristo c'è qualcosa che non posso non trattenere. Nel rapporto normale, in casa, in famiglia, nel quartiere, al bar, sul lavoro, al negozio, se vivo Cristo e cerco Lui attraverso tutte le cose, allora inesorabilmente comunico col mio stile di vita Cristo stesso. E la comunità, è qui il punto in cui la comunità poggia sulla libertà, sull'iniziativa personale. Quindi, io penso che noi dobbiamo, che la Chiesa anche in Italia, per stare dentro questa grande situazione di travaglio, deve semplificarsi radicalmente. Le nostre comunità sono troppo complicate, i gruppini, i grupponi, i gruppetti, ognuno attaccato alle sue forme, le sue cose. A Venezia, vige il detto, si è sempre fatto così. Allora io dico, beh, facciamo una volta diverso, fatto così, una volta cambiamo, per una volta, no? Quindi vivere la Chiesa ci educa a vivere le dimensioni del mondo, dovunque, in politica, in economia, nel mondo dei mass media, in fabbrica, nel negozio, nel luogo del lavoro, nel quartiere, in famiglia, negli ospedali. Tutto è vostro, tutta la realtà come affrontata, perché il rapporto con Cristo non è una parola, non è una stazione, è un'esperienza. E questa la si documenta nella comunità. Infatti Gesù come fa a essere missionario? Quando i due discepoli del Battista che hanno assistito al battesimo di Gesù, il giorno dopo, quando Gesù ricompare, Giovanni Battista, eccolo là è l'agnello di Dio, eccolo là. Allora, i due timidamente mollano il loro maestro e vanno dietro. E Gesù si gira di colpo e dice, cosa volete? Maestro, dove abiti? Vogliamo diventare familiari con te? Dove venite, vedete. E Giovanni nota, stettero con lui fino alle 4 del pomeriggio. La comunità cristiana è un luogo in cui tu devi poter dire al tuo collega che ha piantato la moglie per correre dietro la segretaria, che ha 30 anni meno di lui, perché è evidentemente più bella della sua moglie, che adesso è 60, insomma. Attira un po' di più, insomma, ma questo basta per spaccar su a 70 anni o 65 un matrimonio con figli, tu devi poter dire vieni e vedi, come lo diresti a casa tua, questa è la Chiesa, non un'altra cosa. Le nostre comunità sono così. Diceva quello là che noi per tenere in piedi la Chiesa lo facciamo con un'enorme quantità di sedute. E parlare. E sempre parlare su ciò che faremo, non della vita che è in atto tra di noi, ma come organizzare la vita che faremo domani. Una cosa di una noia mortale, per forza i giovani vanno via. Chi? Io non sarei mai stato in un posto così. Infatti ero andato via dalla parrocchia, perché non mica tutto così, sembriamo dire, anzi c'è una vitalità nelle nostre comunità che, grazie all'Eucaristia soprattutto, che ci tiene, perché se non ci fosse l'Eucaristia tutti i nostri litigi, i nostri, sarebbe terribile. E questo qui l'abbiamo fatto prima noi, il nostro gruppo c'è prima, viene qua, viene là, e questo mi ruba lo spazio, come mai, tocca a me, tocca a te, è andato via il prete, quello si capiva, quello l'uomo non capisce, quindi io non vado più. E questa storia delle dimissioni, no? A ogni piè sospinto io l'ho stroncato dicendo non date le dimissioni, io le accetto sempre. Quindi pensateci su bene prima, perché dopo io non torno indietro. Se vi dimettete siete dimessi automaticamente. Però insomma, sono delle forme di infantilismo che di fronte all'urgenza e alla domanda di verità che il mondo moderno ha dentro dovremmo finalmente metterla. Però non scandalizziamoci della nostra fragilità, chiediamo aiuto al Signore. Vabbè, concludo col quinto punto dicendo che il metodo dell'educazione allora è uno solo, si chiama testimonianza. Però la testimonianza non è riducibile al buon esempio. Il buon esempio è la premessa della testimonianza. Ma la testimonianza è un metodo di conoscenza e di comunicazione della verità. San Tommaso ha detto ha fatto questa affermazione stupenda: una verità non è pienamente conosciuta fin tanto che non è comunicata. È bellissima ed è giustissima questa cosa. Quando eravamo bambini ripetevamo la lezione a memoria ad alta voce, e a memoria ad alta voce perché era un modo per comunicare che ci aiutava ad assimilare, ci faceva imparare. Una verità non è conosciuta finché non è comunicata. E del santo di Gesù l'Apocalisse dà questa definizione al numero capitolo 3 versetto 14. Gesù è il testimone fedele. Il testimone fedele. Quindi la testimonianza come metodo di conoscenza e di comunicazione della verità. Perché è testimone fedele? Perché davanti a Pilato, che è incuriosito da questa figura strana, dice, dopo che gli domanda, ma allora tu sei re, tutti dicono che sei re, lo vede lì sbeffeggiato da tutti, messo come messo, e lui dice, sì, tu l'hai detto, e poi aggiunge questa frase, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Per dare testimonianza, questo è il nostro compito, amici, questo è il modo per educare, con tuo figlio, con il tuo compagno di lavoro, con il tuo compagno di consiglio comunale, con il tuo collega di fabbrica, con tuo papà, con tua mamma che stanno arrivando alla fine della vita, col tuo figliolo che sbanda, dare testimonianza alla verità. L'appartenenza e la vita concreta della comunità diventa una condizione per l'educazione se genera uomini capaci di relazioni nuove che danno testimonianza alla verità. Grazie.
spazio adesso a qualche domanda, ecco, abbiamo un quarto d'ora, non di più, però raccogliamo qualche domanda, se qualcuno vuole venire al microfono, ben volentieri, con interventi molto brevi.
Prego, senza paura. Si dice il nome?
Mi chiamo Alfonso.
Alfonso, basta il nome, il cognome non si traeva il nome.
Almeno. Non sono qua di Cremona, non sono qua di Firenze, ma sono di Cremona. Però ho qualche Firenze più tanto e poi da 5 anni mi insegno al teatro a Lice.
Ah.
Con qualche risultato. E volevo fare questa domanda però come ci sono. Genitori di 3 figli, allora una persona che lei è stata molto cara anche per me, Don Giussani, diceva che una vita realizza ciò che desidera. E allora la mia domanda è come genitore, come padre di 3 figli, è fin dove la libertà si deve giocare nei confronti di questi figli. Che poi è il banco di prova anche per i miei ragazzi che incontro
a scuola. Certo.
Con tutte le persone, cioè fin dove proprio la libertà è
grazie, prego, accogliamo almeno 3. Uso sempre quei ragazzi della cresima, la regola del 3 domande e una risposta, 3 domande e una risposta, va bene anche per gli adulti.
Adesso libro come nasce e come vive la comunità, che ho letto stanotte, in parte, vorrei che approfondisse questa idea. Questi due concetti, di quando lei parla della pluriformità nell'unità e come quando dice che l'amore al tutto deve essere più grande dell'amore alla parte, di una parte.
Grazie.
Questi due concetti,
grazie. Sì, ecco, vediamo se c'è un terzo, così poi io rispondo e torniamo a... Nessuna voce femminile. Ah, ecco.
Io intanto la ringrazio moltissimo di questo intervento, così bello, così chiaro, semplice e spano, perché credo che tutto il nostro essere coinvolto non è sfumito. Volevo chiedere due cose. Quando noi usiamo la parola di discendenza, ci viene in mente, così anche soprattutto con i giovani, fare...
Provare.
Mentre invece mi sembra che per certo. L'esperienza sia molto molto di più.
Stupendo.
E questo invece è molto più profondo e più condiviso. La seconda sottolineatura che mi piacerebbe approfondire è quella della gratuità. Attraverso l'esperienza della vita io mi sto orientando a gratuità come uno stile che antepone sempre nelle piccole cose, nelle grandi cose, prima il bene dell'altro. E da quando questa intuizione si è fatta strada, la vita si è come allargata da misura. Questa è una strada positiva.
Grazie. Allora, siccome le domande sono 5, rispondo perché siamo già quasi fuori dal tempo massimo. Questo che dice, che ha detto Suor Luisa sull'esperienza è fondamentale. Perché questo è un altro dei punti di grande equivoco o di grande riduzione che consegue alla riduzione della libertà e dei valori di cui abbiamo parlato prima. Cioè, siccome l'idea di esperienza nel senso integrale, cioè come relazione di tutto l'io con tutta la realtà, che è stata sempre chiara al pensiero antico ed è stata chiara a tutto il pensiero medievale, E a partire dall'epoca moderna questa parola è stata soppiantata dalla parola esperimento, l'esperimento di natura empirico-scientifica. E anche lì questa categoria di esperimento tendenzialmente ha occupato tutto lo spazio dell'esperienza. E l'esperimento che cos'è? È il partire da un'ipotesi e provare se l'ipotesi funziona. Così, quando si parla di esperienza, normalmente confondendola con la parola esperimento si dice appunto fare esperienza vuol dire provo questo, provo quello, quindi per esempio i giovani, ma non solo i giovani, vogliono provare tutto. Ed si capisce, perché se il punto è un'apertura di tutto l'io con tutta la realtà, la realtà è così ricca, è così varia, che provo qui, provo là, provo. Questo non è l'esperienza, perché l'esperienza è la modalità di affrontare il rapporto con la realtà tutta intera secondo un criterio, possedendo un criterio. Ecco che abbiamo detto, Gesù, l'evento di Gesù Cristo che si vive eucaristicamente nella Chiesa aperta a 360 gradi diventa il criterio con cui affronto la realtà. Se viene meno questo criterio interpretativo, l'esperienza si riduce al puro provare. Faccio due esempi. Una volta all'anno c'è una bella usanza nel nostro patriarcato che nella cattedrale, cioè nella basilica di San Marco, il patriarca incontra un pomeriggio tutti i fidanzati che si sposano in quell'anno lì. Fanno un dialogo col patriarca, vengono sempre 400 o 500 coppie. La stragrande maggioranza di loro, grazie a Dio, poi aperti al matrimonio cristiano, convive prima di sposarsi. Io dico, ma scusate, non capite che convivere è un di meno? Perché è un di meno? Perché voi volete verificare, infatti la parola giusta per esperienza è la parola verificare e non provare, cioè volete fare vero, constatare che è vero, cioè che c'è una corrispondenza tra questa cosa e il desiderio di infinito del vostro cuore, un'ipotesi, e per farla vera non ponete l'ipotesi in tutta la sua interezza, perché non esiste amore senza fedeltà e senza fecondità. Questo è un altro equivoco di fondo in cui noi cristiani siamo caduti. Ridurre l'amore solo alla dimensione affettiva, all'aspetto soggettivo, alla passione, all'inclinazione, eccetera, è un generico bene per l'altro, ridurre l'amore e pensare che la fedeltà e la fecondità sono due proprietà che si aggiungono all'amore. Per cui se io voglio un certo tipo di amore mi impegno alla fedeltà, mi impegno alla fecondità, altrimenti vivo l'amore diversamente. No, no, perché propriamente parlando non c'è amore senza fedeltà e senza fecondità. Là dove non c'è fedeltà e fecondità non c'è mai stato amore in senso proprio. Ci sarà stata passione, ci sarà stata inclinazione, ci sarà stata scoperta del femminile per il maschile, ma questo non è una dimensione, un aspetto dell'amore, non è tutto l'amore. Andando a visitare una parrocchia retta dalla comunità nostra di Venezia, con sacerdoti veneziani, in una diocesi sperduta del Kenya, diocesi di Nyahururu, un agglomerato di 30.000 abitanti in cui non c'è ancora la luce elettrica, non dico la strada, i ragazzi della scuola superiore di lì, che comunque lo Stato e la parrocchia insieme fanno, hanno voluto un'assemblea con me un pomeriggio, sto parlando di ragazzi kenioti dai 15-18 anni, su questa frase del sonetto numero 106 o 116, non posso sbagliare, di Shakespeare, che dice: l'amore non è amore se viene meno quando l'altro si allontana. Ragazzi, Shakespeare, la fedeltà fa parte dell'essenza dell'amore. Allora, se tu convivi escludendo radicalmente dall'inizio la fedeltà e la fecondità, cosa verifichi? Non verifichi niente. Non poni neanche l'ipotesi in termini giusti, appunto, provi, tenti. E grazie a Dio che una buona parte poi capisce che questo non è sufficiente e chiede il matrimonio. Quindi è giustissimo quello che hai detto di esperienza. La stessa cosa la dico al gruppo di verifica vocazionale. Dico, se tu vuoi seriamente verificare l'ipotesi di diventare sacerdote, bisogna che nel tuo cuore, dal tuo punto di vista, tu questa ipotesi la metti lì subito tutta, è chiaro. Poi ci sarà il secondo polo della verifica, che la Chiesa ti deve accogliere, che ti dirà se questa tua domanda è oggettiva e è esperienza oggettiva che ha un valore, oppure se non lo è. Ma se tu non la metti lì tutta, tu non verifichi nulla. Non puoi venire qui al gruppo vocazionale a tentare, vengo a vedere se, no, ma no, tu vieni perché hai già deciso di, e questo si può decidere in prima media, anzi è più facile entro certi limiti deciderlo in prima media, cioè evitare questa riduzione della verifica a tentativo. Quindi questa è una domanda fondamentale, la parola esperienza è integrale e esige un'apertura alla verifica, per cui l'ipotesi interpretativa della realtà deve essere messa in gioco integralmente. Cioè, io non posso affrontare la realtà senza un'ipotesi interpretativa. Non c'è unità, così come non imparo niente, perché i ragazzi a scuola appiccicano tutta una serie di nozioni che poi perdono, come quando si stava indietro nel preparare l'interrogazione di storia, si studiavano 100 pagine il pomeriggio fino alle 2 di notte. Magari passavi l'interrogazione, ma dopo 3 giorni era sparito tutto, perché mancava criterio interpretativo, no? Più passa tempo. Se tu almeno un po', dopo 60 anni, ami Gesù, tutto. E trovi sul giornale un pezzo che ti interessa, lo tiri fuori, vedi una pubblicità, c'è una parola che ti colpisce, viene dentro, senti una notizia della televisione, leggi un libro, ascolti una persona, siccome c'è in te un principio unificante, assimili. Se non c'è un principio unificante non assimili niente, sei una serie di frammenti. Quindi questa domanda sull'esperienza è fondamentale. Per quanto riguarda il bene dell'altro, sono totalmente d'accordo a una condizione, che l'educazione al gratuito è l'educazione del mio io. Quindi c'è un per me, in un certo senso, in modo nobile e forte, che è precedente. Certo, questo per me si compie poi attraverso l'altro. Ha bisogno dell'apertura integrale all'altro. Ecco perché la vera educazione al gratuito non incomincia neanche dall'idea pur importante di servizio, non incomincia dall'opera, incomincia dal desiderio di imparare ad amare, che io impari ad amare. Questo è l'inizio dell'educazione vera al gratuito. Romani 12:2. Dice San Paolo, amici, il culto razionabile, la logiche, la treia, il culto ragionevole, la traduzione italiana culto spirituale è un po' riduttiva, infatti il grande esegeta Penna ha proposto di tradurre il culto umanamente conveniente, è l'offerta totale del proprio corpo, della propria vita, questo è il culto cristiano è questo, il sacrificio di Cristo è personale, non è rituale. Infatti il rito dell'Eucaristia propone qui l'avvenimento della sua passione, della sua morte e della sua resurrezione. Non è un rito propiziatorio, non do qualcosa a Dio per imbuonirmelo, siano essi frutti oppure siano addirittura, come avvenne, sacrifici umani. Ma Cristo dà se stesso. Il cristianesimo è l'unica religione in cui l'unico sangue versato è il sangue del sacrificio di Cristo Gesù e dei suoi martiri, non versa il sangue degli altri, come principio essenziale del cristianesimo. Quindi questa precisazione va bene. Poi le due domande di Fausto che sono fondamentali. Pluriformità nell'unità. La pluriformità nel suo primo livello si capisce riconoscendo la singolarità di ognuno di noi, no? Ognuno di noi ha certi doni che in buon linguaggio cristiano si chiamano carismi, come dice San Paolo. Cosa sono i carismi? Sono delle grazie date in maniera gratuita, grazia gratis data. In questo senso i carismi sono differenti dalle grazie istituzionali, l'Eucaristia, la parola di Dio, l'autorità, perché quelle sono la grazia gratum facens, cioè la grazia santificante, la grazia oggettiva che mi converte, attraverso le quali Cristo morto in croce mi giustifica. Ma per rendere persuasiva la grazia santificante, il dono che Cristo fa di sé, lo Spirito del Risorto dona dei carismi all'uno, all'altro, che mi persuadono della bellezza di aderire a Cristo. E questi carismi sono tanti quanti la fantasia dello Spirito, sono molti. Ecco perché ogni nostra comunità è pluriforme. Per la pluralità dei carismi c'è chi è capace di fare bene la catechista, chi tiene in ordine la chiesa e mette i fiori in un certo modo, chi dà vita in casa sua a un momento di incontro tra famiglie in cui si discute dei bisogni che si hanno, chi si impegna radicalmente nella Caritas, chi si appassiona alla liturgia, chi riceve il ministero della comunione per portarla agli ammalati. Sono tutti doni, no? Tutti doni. Carismi e ministeri sono pluriformi, ma devono vivere nell'unità della Chiesa, che non è un fattore anzitutto giuridico, ma è sostanziale. Perché quando due o tre di voi saranno riuniti in nome mio, io sono in mezzo a loro. Infatti dei ricordi più belli della mia vita, quando mi occupavo degli universitari, mi ricordo è stata un'assemblea al Politecnico di Milano, in cui c'erano 200 giovani, e mentre si parlava, non so cosa fosse a tema, non mi ricordo più, un ragazzo, una matricola, si è alzato e ha cominciato così: colui che è tra noi. Si è creato un silenzio di tomba, veniva la pelle di capone. Quando due o tre di voi sono riuniti in nome mio, io sono in mezzo a loro. La nostra poca fede non ci fa percepire questa presenza, è l'assenza del tu di Cristo che non ci fa percepire questa presenza. Quindi pluriformità nell'unità della comunione. E questo spiega perché il tutto viene prima della parte. Perché la Chiesa è sgorgata dal sangue e dall'acqua del costato di Cristo come un fatto universale, come una proposta di salvezza per tutti gli uomini. Ma è talmente appassionato Gesù della libertà di ciascuno di noi che porta la Chiesa fino alla porta del tuo cuore, fino alla porta di casa tua, para oikia, la Chiesa che è tra le case. Questo è un altro aspetto del genio cattolico, universale e particolare. Ma se nel particolare non vive il tutto, se il tutto, come diceva il grande Baltasar, non brilla nel frammento, il frammento annulla il tutto. Se tratto il frammento come il tutto, non vedo più il tutto. Ecco allora l'apertura a 360 gradi, ecco il concorso di comunione all'interno delle nostre comunità, ecco l'idea della diocesi come comunione di comunità, della parrocchia come comunione di comunità, della Chiesa universale come comunione di chiese particolari. Ma questa Chiesa particolare esiste in tanto in quanto, come dice la Lumen Gentium, è a immagine della Chiesa universale. La Congregazione della Fede sotto la guida di Ratzinger, ha fatto quel bellissimo documento in cui ha mostrato il primato, tra virgolette, della Chiesa universale, perché è l'unica e la stessa Chiesa di Cristo che vive in Fidenza e che vive a Venezia. E allora, se io non vivo la totalità dell'universalità della Chiesa nella mia Chiesa, quindi se il frammento che è la mia parrocchia non lascia trasparire, non lascia brillare il tutto, io chiudo inesorabilmente la mia esperienza di comunità, la chiudo, la ghettizzo. E questo non è più una provocazione alla libertà. Questo non chiama più la libertà. Non interpreta più fino in fondo il desiderio di compimento della libertà. Quindi, e questa è dura, da anni sto insistendo proprio con i miei preti, quando c'è un momento comune, cioè il patriarca fa un incontro con i giovani, non puoi dire, ma io avevo già progettato 2 mesi prima di trovarmi con gli scout proprio quell'ora lì, no, sbagli, ma sbagli non perché togli qualcosa alla diocesi del patriarca, togli qualcosa ai tuoi giovani, togli qualcosa alla tua comunità. Ah, ma se io non faccio quell'incontro qui a sentire il patriarca in cattedrale, ne vengono 10, invece se le faccio io ne vengono 27. Appunto, questa è una logica mondana di tipo associativo, di propagandista, di agitprop, che ha bisogno di conquistare 27 o 2727, quando noi siamo liberi dall'esito. Non mi pare che quando Gesù è morto in croce aveva le folle sotto ad applaudirlo. Chi ci ha detto che dobbiamo essere 22 piuttosto che 2222? Questo è frutto della provvidenza di Dio, mica merito tuo, no? Rischia sul tutto prima che sulla parte. Rischia sul tutto. E questo, su questo dobbiamo camminare tanto. Dobbiamo camminare tanto. E il travaglio del mondo di oggi ci costringerà a camminare così. Altrimenti ci ridurremo ad essere dei gruppetti tendenzialmente un po' tristi. Questo è molto seccante, non è bello, e quindi uno realizza nella vita ciò che desidera, perciò il problema educativo è l'ampiezza del desiderio, è aiutare il ragazzo a tenere il desiderio spalancato 360 e non chiudersi. Vedi, tu prima frequentavi sempre l'oratorio, o andavi con gli scout, o in comunione e liberazione. Adesso hai incontrato quella ragazzina lì, ti piace tanto, tu passi tutto il tempo che hai con lei, tu ogni 2 minuti sei lì a mandare gli MSS, lì, come si chiama, quelle robe lì, e scrivi con l'email, cioè, no, e beh, capisco che tu vuoi bene, che hai dentro questa trasmissione, una cosa può essere bella, però se ti chiude così, cioè, guarda che fra un po' questa cosa ti soffoca, dopo la butterai via, aiutarlo a tenere aperto il desiderio. Cioè, hai 16 anni, 17 anni, non puoi comportarti, perché non dobbiamo più dire come genitori queste cose ai nostri ragazzi? Perché dobbiamo subire stupidamente le mode televisive? A 16 anni non si può stare con una donna come si sta a 25-26. Perché dobbiamo dire che è la stessa cosa quando non è palesemente la stessa cosa? Quindi non dobbiamo scherzare con le prime inclinazioni affettive ai nostri ragazzi, anche a 11 anni, 12 anni, metterli subito di fronte all'interezza del problema. Guarda che si sta con una ragazza quando si ha la prospettiva di sposare quella ragazza lì. Non la fobia, la paura di genio, per l'amor di Dio, no, beh, sono i piccoli giochi, lasciamoli fare, poi cambieranno. E non si dà l'ideale, non si dà la meta, si chiude il desiderio. Si stoppa il desiderio e dopo si rovina tutto. E questo sarebbe un discorso lungo da aprire sulla questione della differenza sessuale, perché in gioco è questa questione qui che oggi è totalmente confusa ed obliterata nella nostra società, ma non si può parlare di tutto. Allora, fin dove la libertà? La libertà ultima è invalicabile. L'educatore è colui che si prende cura della libertà perché tiene spalancato il desiderio a 360 gradi. Come? Qui la testimonianza come metodo di conoscenza e di giudizio. Quindi riconoscere col figlio, riconoscere col ragazzo, con lo studente, di conoscere con l'altro, perché saremo sempre tutti educabili da Dio, riconoscere la propria fragilità e non dimenticare mai che la correzione ha bisogno di una premessa, che l'altro è disposto a lasciarsi correggere se vede che tu ti lasci ferire dalla sua prova, non perché tu sei un maestro che conosce i principi che li dispensa dall'alto, o se fai leva su un concetto astratto di autorità. Papà, io stasera esco con Giovannino. No, tu non esci. Ma perché non devo uscire, papà? Perché te lo dico io. Ma papà, perché chi sei tu? Perché non devo uscire? Non esci perché non esci. E funziona una volta, due volte, tre volte dopo. Auguri. Auguri. Devi testimoniare una vita. Devi documentare una vita. Devi tenere larga la libertà. Devi tenere aperto il desiderio. Dov'è Dio in questo rapporto con questa tua fanciullina? Dov'è? Dov'è Dio? Perché devi buttare via le amicizie che hai coltivato fino adesso? Perché? Che ragione c'è? Perché devi opporre queste due cose che non sono opposte tra di loro? Perché non si può voler bene con la ragazza lì senza stare insieme due ore al giorno a 16 anni o senza voler a tutti i costi, giocare col sesso? Perché? Ma non sai che la castità è un modo per vivere in pienezza quel rapporto lì? Perché se tu sei capace di ordine, di dominio su di te, sei capace di uno sguardo di amore oggettivo verso l'altro. Se non sei capace di questo, non sei capace neanche dell'altra cosa. Questo le ragazze, la tragedia che le ragazze hanno perso questo a 11 anni, perché scimmiottano la modalità psicologica dei ragazzi. Quindi, questo è enorme, per cui bisogna cominciare a parlare di queste cose dopo la prima comunione, non nei corsi preparatori al matrimonio, quando i buoi sono già tutti usciti. Ma a 11 anni, adesso buonanotte.
Ringraziamo il nostro grande patriarca di Venezia che ci ha dato una maggiore virtù di quello che era stabilito, e quindi il senso dell'amore, questo è il segno dell'affezione, della vicinanza e della sua grande pazienza interiore e pastorale. Quindi lo ringraziamo moltissimo, l'applauso così prolungato, quasi da stadio, io me ne intendo, vuol dire che sono stato fatto. Adesso vogliamo chiamare il nostro tutto l'impegno, arrivano i doni, perché la nostra città e la nostra diocesi è una città, una diocesi molto generosa, soprattutto con quelli che vengono da Venezia. E quindi offriamo al cardinale i nostri frutti migliori della nostra terra.
Non so come ringraziarvi, ma
grazie molto.
Vostra terra che è ricca di prodotti ancora genuini, grazie.
Grazie di cuore.